E abbiamo in collegamento Gabriele Cohen.
No, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Ciao Godi.
Ciao, benvenuto.
Eccoci, grazie.
C'è tutto.
Mamma mia, che onore.
Abbiamo anche gli applausi. ebbene sì, Gabriele. Meritatissimi, bene. Meritatissimi gli applausi, perché tu sei un musicista veramente molto molto attivo, hai tantissimi progetti e sei qui per raccontarci un po' di questo omaggio al grande Leonard Bernstein. Però hai fatto tantissime cose e ne parleremo a mano in questa nostra chiacchierata. Ma la mia prima domanda è proprio questa: come mai con il tuo quintetto avete deciso di affrontare questo gigante della musica del Novecento?
Sì, è stata un'impresa ardua, diciamo, che ha richiesto un certo lavoro, insomma, di ascolti, perché Leonard Bernstein veramente è un musicista che ha lavorato su più piani: il piano della musica classica, il balletto, il musical, il jazz, l'incontro con le musiche del mondo, e quindi è un personaggio che sentivo vicino. E quindi, ecco, in occasione del centenario della nascita, quindi era cioè 1918-2018, abbiamo pensato col Museo di Bologna, il Museo Ebraico di Bologna, di avvicinarci a questo personaggio monumentale. E quindi niente, con la formazione con cui avevo fatto già altri omaggi, in particolare a John Zorn e a Kurt Weill, ho deciso di affrontare anche Bernstein. E i musicisti, così mi piace dirlo subito,
sì,
sono, oltre a me c'è Alessandro Guissa al pianoforte, noto soprattutto per la sua partecipazione agli Aires Tango.
Sì, 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 un grandissimo pianista, mi piace molto.
Sì. Poi, poi gli stranieri ho chiamato, nel senso che ho chiamato una ritmica, mi sono permesso di avere due stranieri, che è complicato. E comunque è Danilo Gallo, contrabbassista che vive a Milano, è un personaggio importantissimo, insomma, nel jazz è molto molto noto, insomma, suona con tante formazioni importanti, da anche Enrico Rava, e il batterista anche Zeno De Rossi, invece, che viene da Ferrara, e il batterista anche di Vinicio Capossela, di Franco D'Andrea, di mille progetti, insieme suonano con Francesco Bearzatti pure, che è un bravissimo sassofonista friulano, e il tutto condito dal violoncello di Benny Penazzi, che comunque di noi è stato l'unico che ha avuto veramente anche l'onore di essere diretto da Leonard Bernstein quando era ragazzo, quando era giovane.
Accidenti, questa è una chicca, non lo sapevo. Quindi
sì,
c'hai
sì,
un
sì,
grado di separazione con Bernstein.
Brava, infatti. Benny Penazzi, che poi, insomma, che
grandissimo
pubblico
artista
romano,
certo, lo conosce bene.
Come cavallo pazzo, diciamo, che c'ha dei racconti fantastici sul dopo concerto con Leonard Bernstein. Leonard Bernstein dirigeva l'orchestra di Santa Cecilia a metà anni 80. E quindi dopo il concerto però andavano a cena fuori tutti insieme.
No, l'after show con Bernstein, no, pazzesco.
Che
facevano?
E andavano in giro per locali, poi Bernstein era piuttosto vizioso, quindi whisky a go-go, un pacchetto di sigarette ogni 6 ore. Insomma,
ecco, vedi,
quindi
è strano, perché invece uno, quando pensa al compositore e direttore di musica classica, al grande divulgatore, forse ha un'idea un po' stereotipata del secchione, no? E invece lui era vulcanico proprio anche nella sua vita, quindi quotidiana.
Sì, 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 no, amava la vita oltre ogni cosa, quindi diciamo si buttava, si immergeva proprio nel quotidiano, e Benny racconta sempre che dava anche consigli sulla propria vita, consigli sentimentali, insomma, deve essere stato veramente un incontro incredibile anche quello tra Benny Penazzi e Leonard Bernstein.
Meraviglioso. Senti, volevo ricordare anche gli arrangiamenti, che sono molto
certo
belli, no?
Sì, sì, last but not least, naturalmente ho pensato di rivolgermi a una persona che conoscesse molto bene il repertorio di Bernstein e il repertorio di West Side Story, su cui è incentrato il nostro omaggio. Lui si chiama Andrea Vena, oltre ad essere un contrabbassista è anche un bravissimo arrangiatore, didatta, insomma è un personaggio che è stato molto importante in questo progetto.
Sì, sì, molte persone studiano sui suoi libri, lui ha scritto anche dei libri di armonia, teoria, quindi
sì,
insomma è molto
sì,
conosciuto.
Sì. Vengono utilizzati anche al conservatorio, insomma, quindi sì, sì, è molto in gamba.
Certo, certo. Allora, prima di ascoltare, ti volevo fare una domanda un po' politica, nel senso che
sì.
Bernstein, in un certo senso, ha rappresentato, se vogliamo, quell'America radicale contraria alla guerra in Vietnam, in
certo.
lotta per la pace, per i diritti umani. Un'America che forse oggi non esiste più. Quanto è cambiata? E secondo te c'è ancora un germe di quella voglia di cambiare il mondo negli Stati Uniti?
Beh, diciamo che erano anni veramente pazzeschi, no? Gli anni 60-70. Pensiamo, ad esempio, Bernstein era molto amico delle Black Panther, insomma, invitava a cena spesso dei leader delle Black Panther, insomma, si era creato veramente un movimento d'opinione trasversale, e veniva, in quell'occasione venne coriato il termine radical chic, tra l'altro, no?
Ah, vedi, non lo sapevo.
Un'accezione,
ecco.
Anche negativa.
Sì.
Però, insomma, in realtà indicava anche le frange più progressiste, diciamo, dell'America bianca, no? Che in qualche modo si avvicinava alla lotta dei movimenti afroamericani. E quindi sì, diciamo che sono stati anni veramente di grande impegno e di grande lotta. E in queste ore sembra tutto veramente molto lontano ormai, se uno pensa agli Stati Uniti. Però io ricordo sempre che gli Stati Uniti sono un continente enorme e molto variegato, quindi non dobbiamo pensare soltanto a Trump. Quando pensiamo agli Stati Uniti, ricordiamoci che tra l'altro ci sono delle città che sono patrimonio dell'umanità, come New York, diciamo.
Certamente.
O anche San Francisco. Ci sono delle grandi città di tradizione progressista e dove comunque c'è ancora grande attenzione anche alla lotta per i diritti civili e sociali.
Certamente. Allora io direi di essere ottimisti, cerchiamo di
sì.
essere ottimisti con un occhio alle elezioni presidenziali, chissà cosa accadrà. Tu hai idea? Ci vuoi fare un pronostico?
Diciamo, io in genere sono ottimista nella vita.
Meno male, diciamo, Gabriele, spero, per fortuna.
Spero che vada in quella direzione, nonostante anche tra l'altro con gli errori della gestione del coronavirus, insomma,
certo.
mi sembra che in qualche modo potremmo essere contenti di un risultato positivo, insomma, per noi.
Certamente. Allora, io direi adesso di ascoltarci un brano dal vostro omaggio a Bernstein e poi ne parliamo. Cominciamo
sì.
con Dance at the Gym, cioè il tema di Maria. Ecco a voi
Bene.
Il Gabriele Cohen Quintet.
Thank you.
Bellissimo questo tema di Maria, io direi di tenerlo anche in sottofondo. Gabriele, come avete eccolo qua, come avete lavorato per registrare questo disco?
Allora, il disco è stato prodotto da Parco della Musica Record, sì, l'etichetta dell'Auditorium. Il bello è stato il fatto di poter registrare col pubblico in sala, quindi con un live recording live, diciamo, no? Nel senso che si passano due giorni a, diciamo, a registrare anche senza il pubblico, e poi si conclude la session di registrazione invece col concerto la sera del secondo giorno, e quindi poi uno sceglie le take migliori. E devo dire che abbiamo scelto, come spesso succede, poi delle take magari che hanno qualche piccola imperfezione, però hanno poi il calore anche della presenza del pubblico.
Assolutamente,
è una bella, un bel modo, insomma, un buon compromesso, no? Tra perfezione, un po' delle take, e però anche il calore del live.
Il calore del live, che è quella cosa che ci è mancata per svariati mesi, quindi insomma, diciamo, siete stati anche a pensarci dopo, no? Avete avuto anche una bella fortuna, no?
sì, devo dire che è stato bello, l'abbiamo sia registrato all'auditorio, ma poi l'abbiamo anche presentato a novembre scorso al Roma Jazz Festival. Insomma, diciamo che è stata una bellissima occasione.
Senti, ma ci saranno prossimi concerti in cui presenterete, allora, questo disco?
Diciamo che il disco è uscito nel momento storico peggiore dal dopoguerra in poi, diciamo, quindi...
Cioè non ci siamo fatti mancare niente, ecco.
Sì, diciamo, finalmente la nostra generazione vive qualcosa di veramente grande, diciamo.
Ne avrei fatto quindi volentieri a meno, diciamo, sì, però vabbè, è andata così.
Però appunto la storia ci ha messo di fronte a questo compito che ci eravamo evitati finora volentieri. E quindi niente, ha tagliato un po' le gambe al disco questa emergenza sanitaria, perché non c'è stata molta possibilità di diffonderlo. Adesso abbiamo un recupero di una data a cui tengo molto, che facciamo al Teatro Sanzio di Urbino a ottobre, però ottobre, i primi di ottobre, il 3 ottobre mi pare che sia. E Urbino è una città a cui sono legato, perché una parte delle origini della famiglia di mio padre erano appunto i Cohen di Urbino, e quindi è una città anche a cui sono legato dal punto di vista così affettivo.
Certo. E nel frattempo tu hai portato comunque avanti anche tutti i tuoi altri progetti, che sono molti, quindi ne vogliamo parlare un attimo, perché hai riportato live Sefarad, che è un po' anche un'esplorazione delle ramificazioni spagnole della musica ebraica, no?
Sì, diciamo Sefarad è stato un lavoro importante, una sorta di jazz ebraico elettrico, diciamo, di jazz rock, perché un omaggio anche al Miles Davis, diciamo, da Beaches Brew fino all'ultimo periodo quasi funk, diciamo, di Miles Davis, però allo stesso tempo ci sono sonorità un po' alla John Zorn, legate ai gruppi più elettrici, diciamo, un pochino più easy listening, e quindi sì, è una esplorazione attraverso la simbologia ebraica, appunto la Kabbalah, che è un po' una struttura del mondo divino, ma allo stesso tempo è anche un percorrere la psicologia umana, perché insomma ogni sfera celeste corrisponde poi a una parte della mente umana e del corpo anche, quindi è interessante, certamente. C'è un collegamento anche come se fosse come i chakra indiani, no? È divertente ragionare in termini di frequenze, per cui su ogni brano, sono brani originali, ho fatto un lavoro di composizione che prendesse ispirazione dal tema della singola sfera celeste.
Certo, tu hai anche pubblicato un disco che si chiama Sefirot qualche anno fa,
sì,
no?
Sì, quindi, Kabbalah Music.
Sì, diciamo che i tuoi interessi spaziano moltissimo, e hai anche lavorato e pubblicato negli anni passati con la celebre etichetta di John Zorn, la Tzadik. Ci vuoi raccontare un po' com'è stata questa esperienza, anche se è passato un pochino di tempo?
Sì, diciamo che era circa 10 anni fa, però è un ricordo molto vivido nella mia mente, perché sono quelle cose un po' la realizzazione di un piccolo sogno,
americano,
nel senso che ero andato a New York, tra l'altro per la prima volta, un mea culpa che ci sono andato troppo tardi, diciamo, avevo già 39 anni, e niente, stavo lì in vacanza, e una sera suona John Zorn in un locale che lui gestisce tuttora, che si chiama The Stone, però in quegli anni si trovava in una posizione un po' diversa, adesso è dentro l'università invece di New York, a Washington Square. E niente, avevo con me il mio CD in tasca e, come spesso succede ai musicisti, pensavo di dare l'ennesimo CD inutile, no? Invece alla fine, dopo poche ore, John Zorn aveva ascoltato, finito il suo concerto, era andato a casa e si era ascoltato subito il CD, come spesso fa parte del suo personaggio, diciamo.
Esatto.
E quindi la mattina trovo subito un'email con grande entusiasmo. John Zorn mi diceva che aveva ascoltato il disco, gli era molto piaciuto e mi proponeva di produrre lui il nostro prossimo lavoro. E quindi niente, sono tornato in Italia con un assegno da $5,000, insomma, che sembra veramente
una sorta veramente di storia. American Dream, no?
Sì,
a volte
sì, un piccolo... E quindi sì, bisogna sempre tentare, diciamo, nella vita.
Sì, sì, questo diciamo che è un buon insegnamento. Sì, a proposito di insegnamento, Gabriele, tu insegni anche, che tipo di cose insegni? Perché non insegni solo i tuoi numerosi strumenti, vorrei un attimo soffermarmi su questo, perché tu suoni tantissimi strumenti, dicci quali, così non me ne dimentico nessuno.
Mi diverto molto a genere, comunque tutti i fiati, diciamo. E tutti strumenti ad ancia, e quindi in particolare, diciamo, i vari tipi di sassofono. Adesso l'ultimo arrivato in famiglia è il sassofono baritono.
Uno strumentino così da poco, leggero.
Sì, 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 infatti. E i sassofoni suonano dal baritono al sax sopranino, e quindi insomma sono 5 sassofoni diversi. Poi suono il clarinetto basso, il clarinetto piccolo mi bemolle, e il flauto traverso. Insomma sì, mi piace molto affrontare questo tipo di lavoro su distanze diverse, no? Un po' come l'atletica leggera, le varie discipline.
Non ti annoi mai, sicuramente, e sei anche un didatta, no? Perché tu insegni, hai continuato anche a insegnare durante il lockdown.
Grazie a Dio non ho smesso di insegnare, perché comunque quando uno dice no vabbè, ma dai, oggi domani un concorso, una cosa... Nel senso che comunque durante il lockdown è stato molto utile avere la possibilità di continuare a insegnare online, perché mi ha consentito di sopravvivere. E quindi sì, insegno in molte scuole romane, anche privatamente a casa, e quindi insomma buona parte anche della mia settimana poi è impegnata con l'insegnamento.
Bene, bene, così puoi trasmettere anche questa tua attitudine, che è quello che secondo me è proprio bello del tuo lavoro, perché i tuoi orizzonti sono veramente molto ampi, cerchi sempre di unire il moderno con il classico senza avere mai preconcetti o pregiudizi. Io credo che questo sia molto importante in un momento in cui la musica invece più che mai rischia un po' di essere molto settorializzata, no? Cioè il folk sta nel folk, il rock sta nel rock, poi la musica dei giovani è fatta in un modo e sembra che non ci sia possibilità di dialogo tra i generi, invece quello che fai tu dimostra che non è così.
Certo, no, è chiaramente una battaglia difficile e che ha anche un prezzo, no? Perché quando poi a volte ti proponi, ti viene detto no, il tuo gruppo è troppo jazz rispetto a quello che facciamo noi, oppure il gruppo è troppo folk, no? Troppo comunque musica etnica, troppo etnico rispetto al nostro festival. Cioè, quindi è difficile poi devi trovare comunque degli interlocutori aperti, no? Che abbiano voglia anche un po' di rischiare.
Certo.
Cosa che purtroppo succede sempre meno negli ultimi anni, e da quando c'è il coronavirus, peggio che mai.
Beh, ma noi comunque continuiamo a lottare. Io ti ringrazio moltissimo, Gabriele. Vorrei chiudere dando ai nostri ascoltatori il modo di seguirti. Allora, c'è un sito e una pagina Facebook, se non vado errata.
Sì, sì, diciamo il sito, come spesso succede qualche volta, è un po' trascurato ultimamente, mentre sto molto su Facebook, perché insomma lo considero un mezzo alla fine veloce per entrare in contatto con più persone possibile, insomma.
Benissimo, quindi allora chi vuole seguirti e sapere anche le date dei tuoi prossimi concerti può farlo scollegandosi con la tua pagina Facebook. E io ti ringrazio, ti ringrazio veramente tanto, Gabriele. Salutiamo.
Posso annunciare
al volo
assolutamente un appuntamento a cui tengo, è quello di martedì 4 agosto, che suonerò alla
Giusto, è vero, è vero, è vero, diciamolo, perché anche lì ci sono tantissimi nostri amici che sono stati anche ospiti qui a Radio Città Aperta.
Festa,
sì, sì.
Con distanziamento, perché sarà la notte del caffè. Quindi il caffè Loti, diciamo, poi sarà Nando Citarella con i tamburi del Vesuvio. Io suonerò con Banda Icona, la formazione di Stefano Saletti, Peshman Tadayon Sufi Ensemble, siamo circa 40 musicisti sul palco. E quindi se state a Roma dovete venire assolutamente, martedì 4 agosto.
Certamente, allora appuntamento martedì 4 agosto per la notte del caffè all'Auditorium Parco della Musica, veramente una bella festa con tanti musicisti, nostri amici. Grazie, grazie mille.
Grazie a voi.
E a presto a Gabriele Cohen. Noi continuiamo ad ascoltarci.
Complimenti per la trasmissione.
Come si suol dire.
Ma è vero, è sentita come cosa.
Grazie.
Ciao, grazie.
Grazie mille.
Ciao. Ciao a tutti.
E noi continuiamo con la musica, ma continuiamo con la musica ancora del quintetto di Gabriele Cohen. Ci salutiamo, ci congediamo con questa Something's Coming, sempre dall'omaggio a Leonard Bernstein, che è anche un po' un augurio, quindi se qualcosa deve arrivare che sia qualcosa di positivo per tutti. Eccola qui. Something's Coming, dal disco omaggio a Leonard Bernstein del Gabriele Cohen Quintet. Beh, veramente molto 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 bello, molto coinvolgente. Ecco, immagino quanto debba essere stato bello registrare un disco del genere con il pubblico in sala, una grande, grandissima emozione. E questo è un po' quello che forse noi musicisti a volte perdiamo quando passiamo tanto tempo in studio a perfezionare, a sistemare, che è anche un lavoro affascinante e può essere molto creativo. Però c'è a volte il rischio di perdersi quell'aspetto più spontaneo, più legato all'emozione. E a proposito di emozione, un brano che io amo moltissimo e che è stato poi interpretato da tantissimi artisti, è diventato un po' uno standard, sempre di Bernstein e sempre nell'interpretazione del quintetto di Gabriele Cohen, è Somewhere. Eccolo qui.